Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, verso 5, e poi leggiamo capitolo 12, verso 24. Il capitolo 15, verso 5 di Giovanni, abbiamo letto qualcosa mercoledì. Io vorrei che il mercoledì ci fosse una maggiore presenza, e ci fosse la Chiesa, perché lo Spirito Santo c'è. La parola di Dio c'è, alcuni ci sono, e che se ci siamo tanti, io credo che beneficiamo e la nostra crescita sarà più veloce. Come dire, c'è un pasto in più che molti saltano. Forse io vi dico che non ingrassa la parola di Dio. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. E poi il verso 24 del capitolo 12 dice: in verità vi dico, se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Io non posso separare questo verso, anche se è sette capitoli più avanti, dal verso 5. Perché del capitolo 15? Perché sono legati. Il portare frutto viene dopo la morte del seme. Se il seme non muore, Gesù ha detto, non porta frutto. In poche parole stava parlando Gesù di se stesso e stava dicendo che il frutto per cui era venuto su questa terra era ancora da vedere. Eppure quante cose grandi Gesù aveva fatto, quante persone aveva guarito, quante persone aveva sfamato. Però lui per frutto intendeva la nostra salvezza, per frutto intendeva il perdono dei nostri peccati, per frutto intendeva l'opera di redenzione che ci permette di avere un cuore nuovo, per frutto intendeva portare un cambiamento nell'umanità. Però dice, perché questo frutto si possa raccogliere, il seme deve morire. Cioè io devo morire, e se muore porterà molto frutto. Io credo che se questo l'ha detto Gesù di sé, io penso che la stessa cosa, anzi credo e sono convinto, la parola di Dio ce lo fa capire, che sia anche per noi. Non intendiamo la morte fisica, ma intendiamo nemmeno la morte spirituale, ma intendiamo la morte al nostro vecchio modo di pensare, al nostro vecchio modo di immaginare, al nostro vecchio modo di parlare, al nostro vecchio modo di agire, al nostro vecchio carattere. Cioè, se il vecchio non muore, il nuovo non cresce. E allora il frutto è condizionato alla morte del vecchio. Dice, ma uno non è battezzato, non è nato di nuovo. Certo, certo che se tu hai fatto un'esperienza con Dio, sei nato di nuovo. Ma quest'uomo nuovo sta crescendo o è ancora vive l'uomo vecchio? Dice, ma l'uomo vecchio non era morto? Ma tu puoi riesumare, o quantomeno non lo seppellisci. Ci sono quelli che imbalsamano, no? Gli tolgono le cose che sono più corruttibili, ci mettono delle sostanze chimiche e tengono all'aperto, magari dentro una scatola di vetro, imbalsamato, così sempre lo vedi. E si tengono il loro morto, diciamo, visibile. Ecco, ma andiamo a vedere. Cosa, qualche considerazione riguardo al fatto del frutto. Io penso che ognuno di noi vorrebbe portare molto frutto. Amen. Quanti sono d'accordo a portare molto frutto? Diciamo che cominciamo da poco e poi man mano aumentiamo, giusto? Non possiamo iniziare subito da molto. Non è che sarebbe sbagliato, però dico, ma cominciamo da poco e poi man mano portiamo questo frutto. Ma il frutto viene dal fare la volontà di Dio. Il frutto viene dal dimorare nel Signore. Infatti il verso 5 di capitolo 15 dice: io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e lui porta molto frutto. Cioè, stare vicino a Gesù significa ascoltare quello che lui ci dice e fare quello che lui ci dice. Figurativamente, dimorare vuol dire avere a che fare con Gesù, con il capo, e prendere per buono il latte che ci dà, che se lui è la vite, noi siamo i tralci, la linfa prima passa dal tronco e poi passa ai tralci. Amen? La parola che il Signore ci dà deve essere nutrimento per noi, deve essere cibo per noi. E se è cibo, allora è nutrimento e noi parliamo la sua lingua e noi parliamo come lui vuole che parliamo, ma non solo parliamo, anche pensiamo e agiamo secondo Cristo. È come se fossimo un'estensione di Cristo, perché i rami sono un'estensione del tronco. Amen? Quindi una parte di Cristo, d'altronde siamo il corpo di Cristo e siamo membra. La parola di Dio ci dice che siamo membra dello stesso corpo. Quindi organi oppure diciamo cellule del corpo di Cristo. Ognuno di noi è una cellula del corpo di Cristo che forma il corpo che è la manifestazione di Dio sulla terra. Ora, tutti quanti vorremmo avere lo stesso successo che ha avuto Mosè. Bello quello che ha avuto Mosè. Amen. Lui parlava con Dio faccia a faccia tutti i giorni, si incontrava con Dio, parlava a Dio stesso, dice: io con Mosè ci parlo faccia a faccia. Chi siete voi? Dice al fratello e alla sorella di Mosè, che vi permettete di giudicare il mio servo, col quale parlo faccia a faccia, mentre con gli altri gli parlo così come ho parlato con voi in altri modi. Diciamo con sogni, diciamo con, non in una maniera proprio chiara, faccia a faccia. Ecco, tutti quanti vorremmo parlare con Dio faccia a faccia. Ma io vi dico che non è che Dio non lo voglia. Però se questo non è avvenuto, è proprio perché Dio vede tutto quello che noi faremmo delle sue parole. Quello che noi, le decisioni che noi prendiamo dopo che lui ci parla. E se certe cose non le fa, è proprio perché già Dio sa che tanto è tempo perso dirci delle cose, perché tanto non le faremo. Io questo l'ho scoperto con me stesso. In che senso con te stesso? Nel senso che alle persone che io ho cercato di dire delle cose che poi non le hanno fatte una volta, due volte, tre volte, la quarta volta non ci ritorno a dire le stesse cose. Però io non conosco il futuro, Dio lo conosce. Dio non ha bisogno di mettere alla prova, già Dio sa quale sarà poi la conseguenza. Dice: quindi a chi sto che c'è da dire? A chi sta che c'è da dire? Tanto non lo farà, tanto farà di testa sua e quindi non ti dice niente. Però se tu cambi e dici: Signore, aiutami a fare quello che tu mi dici, aiutami da questo momento a fare tesoro di quello che mi dici perché lo voglio mettere in pratica. Non ci sono riuscito, lo so, l'ho sperimentato, ma da questo momento voglio il tuo aiuto, la tua forza, Perché lo voglio fare? Guarda che Dio comincerà a dire delle cose. Amen? Certo, io avrei voluto essere come un po' Gedeone, come Giosuè, Paolo. Dicevo stamattina, parlando con mia moglie, il problema degli uomini, dei maschi, è che noi pensiamo di risolvere i problemi con la nostra intelligenza. Pensiamo di risolvere i problemi con le nostre capacità umane. E allora, per capire il concetto che Dio vuole fare cose grandi, se noi ubbidiamo a Lui, se noi lo ascoltiamo e quindi se ci arrendiamo, per capire questa cosa così grande, forse deve farci cadere e o deve accecarci come ha fatto con Paolo, quando era ancora Saulo di Tasso, che è dovuto cadere, è dovuto restare 3 giorni cieco, e allora in questo tempo ha cominciato a capire tante cose, ha capito che non aveva capito niente. O tutto quello che aveva capito era tutto sbagliato. Aveva capito e interpretato tutte le cose in un modo diverso, perché stava perseguitando il Figlio di Dio. Quindi stava facendo tutto il contrario di quello che doveva fare. Ma è dovuto Dio intervenire con le maniere forti. E allora dico, se non avete paura, ditelo: Signore, intervieni nella mia vita anche con le maniere forti. È pericoloso fare questa preghiera, però se voi volete crescere la dovete fare. E vi dico che a volte ci troviamo in momenti molto pesanti, molto difficili, e quello è come quando Saulo di Tasso, che stava andando verso Damasco, è caduto, è stato fermato, è stato bloccato, e lì è stata cambiata la sua vita. Allora, Signore, intervieni con le maniere forti, se hai coraggio falla. Amen. Una volta Lisa ha fatto una preghiera forte, ha detto: Signore, manda il fuoco, si stava bruciando casa sua, e era erinta, si stava bruciando. Signore, però non così, dice. Allora, il frutto, ritornando, viene dopo la morte del seme. Questo è quello che ci insegna Gesù. Allora, che cosa c'è dentro il seme? Dentro il seme c'è il germe, che è una piantina piccola, tutti lo sanno, piccolissima, che si conserva in vita per tanto tempo. Perché il seme è secco. La parola di Dio è come il seme, è quello che ci ha fatto nascere di nuovo. Dentro di noi c'è il seme della nuova vita, della vita di Cristo. Ma la parola di Dio, che è dentro il seme, non produce frutto se la parte, il rivestimento esterno, non si deteriora. Se non scompare, comincia a portare frutto il seme quando viene messo nella terra. Che vuol dire? Che non si vede più. Se il seme viene sepolto, comincia la decomposizione. Non solo viene tolto dalla vista, non si vede più. Una persona seppellita, la vedete in giro? Non più. Nei ricordi la potete vedere, la potete sognare, perché ce l'avete memorizzata nella testa. E allora a volte la mente riporta e fa affiorare dei ricordi, delle immagini, le voci, perché abbiamo tutto registrato, abbiamo filmati dentro la nostra testa tutto quello che abbiamo vissuto dal momento in cui siamo stati concepiti, è tutto registrato nella nostra testa. Abbiamo un registratore che registra voci, filmati e tutto, solo che nel tempo poi viene messo nell'inconscio. Poi c'è la memoria, che è un po' di sopra, il subinconscio, e poi c'è il cosciente, che è la parte su. Però tutto abbiamo dentro, Il cervello a volte prende delle cose anche che sono sepolte da tanto tempo e te le riporta nella mente. Ma il morto non c'è più. Di fatto non lo vedrai. È sepolto, è un'altra dimensione, una dimensione dello spirito. Poi lo incontreremo se era col Signore, se sono andato col Signore lo incontreremo nel cielo, li incontreremo nel cielo, nel paradiso. Quello che deve succedere al granel di frumento o al seme, quello che è, che per portare frutto deve scomparire, deve poi distruggersi la parte esterna, perché il germe ora comincia a svilupparsi. Inizialmente si sviluppa dalle risorse che sono nel seme stesso, ma poi le radici cominciano a trovare nutrimento nella terra. Dopodiché spunta poi lo stelo. Spunta lo stelo che farà crescere la piantina che poi porterà il suo frutto. Allora, che cosa nasce poi dopo? Una nuova creatura. Questa che è venuta nel, diciamo, con la nuova nascita. È entrato il seme di Dio dentro i nostri cuori, però per portare il frutto occorre che quella pianta si sviluppi. Quella pianta che nasce, che comincia a crescere nel momento in cui decide di morire a se stesso, decide di morire ai propri ragionamenti, ai propri pensieri. Io vi dico una cosa, cari nel Signore, fino a quando ci conserviamo lo stile della vecchia vita, fin quando conserviamo il carattere della vecchia vita, fin quando conserviamo i modi di fare della vecchia vita e non comprendiamo che dobbiamo essere formattati completamente nuovi, cioè bisogna ragionare in un modo completamente diverso, cioè significa che occhio per occhio non funziona per le creature nate di nuovo. Quello che funziona è se qualcuno ti dà uno schiaffo oltre l'altra guancia. Questo è quello che funziona, ma alcuni non sono convinti di questo. Ho detto, ma questo Gesù forse intendeva dirlo per un caso particolare. No, intende dire per tutti i casi, per noi, anche oggi ancora quello funziona. Cioè molti pensano che per prosperare bisogna sfruttare gli altri e cercare di ottenere il massimo, magari imbrogliando. E invece no, il Signore dice date e vi sarà dato, vi sarà versato in seno con misura, scossa, pigiata, traboccante. Quello che funziona, il principio che funziona per essere arricchiti è quello di dare. Ma questo nel vecchio modo di pensare non è concepito, è concepito è togliere invece. Cioè io ho bisogno e tolgo a chi c'ha. La teoria di Robin Hood, che toglieva ai ricchi per dare ai poveri. Ma non funziona nel regno di Dio. Nel regno di Dio il ricco è Dio e lui è pronto a dare a tutti. Però se tu dai quel poco che hai, i due spiccioli, Dio ti darà quello che ti serve. Tu dai poco e Dio ti dà molto. Questa è la teoria di Dio, questo è quello che funziona nel regno. Se tu perdoni, sarai perdonato. In questo mondo invece si ragiona in un altro modo. Se tu ti penti e strisci e mi sarai grato per tutta la vita del mio perdono e non sbagli più, allora ti perdono. Però attenzione che la prossima volta che sbagli è finita. Questo è come ragiona questo mondo. È finito e non ne voglio sapere più. E invece, secondo il principio di Dio, è perdona e dimentica, come se quello non ti avesse mai fatto niente. Ma come, io sento ancora il dolore del danno che mi ha fatto e non dovrei dimenticare. Allora vuol dire che ancora tu sei sempre ancora quello vecchio. Il seme non è caduto a terra, il seme ancora è asciutto, il germe non è spuntato, la pianta non è cresciuta. E allora questo frutto non ha bene, che frutto sarà? Ma appena il seme muore, nasce un'altra vita che ha l'immagine di Cristo, che pensa come Cristo, parla come Cristo, si muove come Cristo, agisce come Cristo. Le motivazioni sono l'amore, è solo quello. Non è il fine per se stesso. Purtroppo, a mia vergogna, dico che a volte mi trovo in mezzo a tanti cristiani che si definiscono cristiani maturi, che sanno tanto, che conoscono le scritture, che insegnano e che predicano, e le motivazioni non sono poi tanto sante, ma sono soltanto quelle di emergere, di farsi vedere che sono più grandi, farsi vedere che sono i più, er più, come dicono i romani, er più. Questo vuol dire che non si è capito niente. Il Signore Gesù ha detto: chi vuole essere più grande nel regno dei cieli sia servo di tutti, sia servo qui sulla terra, si faccia piccolo. Chi si abbassa, il Signore Gesù ha detto, sarà innalzato. Questo è quello che funziona nel regno dei cieli. Chi si umilia sarà innalzato, ma chi si innalza sarà abbassato. Chi si riempie d'orgoglio sarà distrutto. L'orgoglio precede la rovina, l'umiltà precede la gloria. Questo è quello che dice la parola di Dio. Il seme che muore non vive più per manifestare se stesso, anzi scomparirà il se stesso, e quello che esce è Cristo. Allora io voglio dire, a mia sorella Lucia, vedi qualcosina di Cristo nella mia vita? Qualcosina la vedi? Salvatore, la vedi qualcosina? Ancora ce n'è lavoro, ma qualcosina dobbiamo mostrarla di Cristo. Qualcosa si deve vedere se dobbiamo portare frutto. Il carattere di Cristo si deve vedere. Dobbiamo metterlo fuori, ma non può uscire se ancora siamo chiusi nel guscio vecchio. Il tegumento esterno, che è duro, si deve rompere. Forse è la nostra testaccia dura che ancora conserva il vecchio. C'è lo spirito di conservazione. Questo spirito di conservare le cose vecchie, a un certo punto poi magari che tu vuoi accattare qualcosa nuova, non te la puoi accattare perché non hai a mettere. Certo. Una volta un pastore ha detto: siamo molto benedetti nelle entrate, però le entrate oramai non c'entrano più perché la casa ce l'abbiamo piena di cose vecchie, quindi dobbiamo ora fare uscire delle cose vecchie. Quando c'è il cambio stagione non puoi tenere tutto. Una volta c'erano gli armadi a 4 stagioni, ci vuole chiedere 8 stagioni. E allora poi abbiamo comprato un altro armadio. E dove c'è? Poi mia moglie ha creato un altro ripostiglio nella terrazza, là, dove ci tiene le cose dell'altra stagione, quella passata, le tiene messe lì. E poi c'è il cambio, ogni volta dare spazio nell'armadio agli indumenti che indossiamo nel momento, che altrimenti quanto avessi a Siri sta armadio. Ecco, questo funziona anche nello spirituale. Se dentro la nostra testa ci teniamo sempre il vecchio modo di pensare, il vecchio modo di ragionare, quello egoista, quello superficiale, quello che diciamo in qualche modo quasi quasi coltiva i vizi, quasi quasi giustifica le debolezze, oddio, non è che possiamo condannare chi ha delle debolezze, però come dire, che ci fa? Che ci fa? Qualche vizio, se ce l'ho e me lo tengo, che ci fa? Dio mi ama lo stesso, certamente che Dio ti ama lo stesso. Anche se c'hai vizi, il Signore ti ama lo stesso, questo è ovvio, però il vizio ti corrode, il vizio ti rende schiavo, Il vizio non ti fa vedere la luce, il vizio ti porta nel male. Amen. Allora c'è qualcosa che deve succedere. Deve morire, deve scomparire la vecchia persona. È quello che si deve vedere, la nuova persona, che parla in verità, che agisce per amore, che non mente, semmai non dice, semmai non dice la bugia, non dice la verità, ma non dice la bugia, perché la verità va detta con amore. E questo lo dico, ma se quella verità porta ferite o porta danno, porta distruzione, è meglio che te la inghiotti la lingua e te la fai tagliare. E io l'ho detto sempre, ho raccontato una storia di una persona che aveva sbagliato e poi è nato un bambino, una bambina, e il marito era convinto che quella bambina era sua figlia e l'ha amata come si può amare una figlia. E quando era grande, questa donna, questa moglie, che non poteva più portare questo peso, ha detto: guarda che quella che tu ami non è tua figlia. E chi lo ammazzava? È andato in depressione. Se la poteva evitare questa cosa, si portava questo peso nel suo cuore e chiedeva al Signore aiuto per portarlo, per portare quel peso. Ma ha detto la verità, dice, è vero, ha detto la verità, ma era una verità spinta dall'amore, sì, amore per se stessa, per lavare sul peso, ma non ha capito che quel peso che si è tolto ha distrutto un altro. E allora tu devi stare attento quando parli, che quello che dici non produrrà, non dovrà produrre una distruzione agli altri, un danno, ma dovrà produrre una guarigione. Dovrà fare del bene. Se non farà del bene, meglio che te ne stai zitto. Amen. Allora, la crescita di questa pianta, che poi nasce dal seme che muore, dipende anche dalle rivelazioni che man mano si ricevono, dalla parola che man mano viene illuminata dentro il nostro cuore. Ma questo non avverrà in mezzo alla strada, sì, può succedere anche in mezzo alla strada, ma avviene da un rapporto intimo con Dio. Se noi amiamo la parola, se noi stiamo vicini alla parola, se noi la cerchiamo la parola, se noi cerchiamo la rivelazione, se cerchiamo la luce di Cristo, e allora Dio te la illumina, te la rivela. Il seme che muore scompare, non esiste più. Una volta un servo di Dio ha fatto un esempio per l'unità. Ha detto: se tu fai cuocere la patata e poi la speli e vedi quella patata che è ancora patata, spelata ma è ancora patata. Se la tagli a pezzi, ancora puoi ricomporre la patata, perché vedi i pezzi come un puzzle. Nel puzzle che cosa fai? I pezzi, se tu li rimetti assieme, ricombini l'immagine. Ma quando la trasformi a purè e la passi col passatutto, quello che esce è una crema. Ricomponila se vuoi la patata. Non la puoi ricomporre più. E questo è quando il seme muore. L'immagine del vecchio non si vede più. Fin quando rimane ancora il vecchio, rimane l'immagine del vecchio, non potrà portare frutto. Se non diventa purè, non diventa frutto. Voglio dire, come il purè. Il frutto è quando di te non si vede più niente, ma si comincia a vedere Cristo. Non è teoria, fratelli, questa è realtà. Dice: ma vede quella persona? Quello è un mio fratello, quella è una mia sorella, là c'è parte del mio corpo. Quello è un membro del mio corpo. Siamo la famiglia, siamo la stessa famiglia. Siamo uniti. Se c'è questo, c'è la gloria, fratelli. Se c'è questo, c'è la gloria. Ma se c'è, guai a chi intacca la mia identità, guai a chi intacca il mio essere, guai a chi intacca questo, guai a chi mi tocca, guai a chi. Io ti dico una cosa, sì, vero, i guai a chi, ma i primi di tutto sui tuoi, perché non cambi, non porterai frutto, se non porti frutto non ci sarà gioia nella tua vita. Amen. Voglio leggere un'altra scrittura. Geremia capitolo 18 verso 1, dal verso 1, la parola che fu rivolta a Geremia dell'Eterno dicendo: alzati, scendi alla casa del vasaio e là farò, ti farò udire le mie parole. Allora io scesi alla casa del vasaio ed ecco egli stava facendo un lavoro alla ruota, ma il vaso che stava facendo con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio. Così cominciando da capo egli fece con esso un altro vaso, come parve bene agli occhi del vasaio. Allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: o casa di Israele, non posso io fare con voi come ho fatto, come ha fatto questo vasaio, dice l'Eterno. Ecco, come l'argilla nelle mani del vasaio, così siete voi nelle mie mani, o casa di Israele. La storia del vasaio è un po' la nostra storia, la storia dell'umanità. In Genesi leggiamo che Dio ha usato proprio l'argilla per fare l'uomo, lo ha fatto, lo ha plasmato con le mani e quindi ha usato l'argilla. Ma mentre, ecco, l'aveva già finito, è chiaro che l'opera non era compiuta, quest'uomo ora doveva essere riempito della conoscenza di Dio, ma man mano che Dio lo riempiva della sua conoscenza è arrivato un essere strisciante che, influenzato da un essere tenebroso, parla e rompe il vaso, rompe la comunione, rompe il dialogo con Dio. Ma il Signore ha preparato, c'ha già un piano come rifare questo vaso attraverso l'opera di Cristo, attraverso la morte di Cristo, attraverso la redenzione. Lui ci sta dicendo attraverso questa scrittura ultima che abbiamo letto che lui è il vasaio e non ci lascerà rotti, ma prenderà l'argilla e la riformerà e farà ridiventare la nostra vita come un vaso ancora un'altra volta bello da vedere e da usare, se l'argilla si mette nelle mani del vasaio. Questo è libertà nostra. Questa è responsabilità nostra. Se ci mettiamo nelle mani del vasaio, lui riporterà la nostra vita ad essere un'altra volta splendida e splendente, come diceva una canzone una volta. È splendente, nel senso che questa vita farà risplendere la luce di Cristo, farà risplendere la bellezza di Cristo, farà risplendere l'amore di Dio. Ma ci dobbiamo fare lavorare, fratelli cari. E io vi dico una cosa, nel farci lavorare a volte le mani del vasaio devono premere un po' e senti dolore. Senti dolore. Stamattina ho detto a mia moglie questa cosa, vedi che io la dirò più tardi. Ecco, dice, allora che cos'è? Mia moglie guarda quello che io non vedo. E allora vedeva che c'era una boscaglia che usciva dalle mie orecchie. Mi ha detto: ma come? Ma guardala che tu non ti guardi qua le orecchie. Io mi lavo, mi faccio, mi pettino, ma proprio dentro le orecchie non ci vanno i miei occhi. Fra l'altro ho comprato i nuovi occhiali di mia moglie, che ora vede meglio. E vi dico che prende un aggeggino di metallo che appena si stringe fa così. In quel momento io a mia moglie non dico che l'amo. E ora finiste? No, aspetta, ce n'è un altro. No, aspettaci nell'auto. È doloroso. Gli interventi sono dolorosi. Però alla fine mi tocco e dico, ma niente c'è. Però ho dovuto sentire dolore. Il vasaio, per darci la forma giusta, ci deve far sentire dolore. E allora la nostra reazione può dire, ai! E ci rammo un mottone. Questo l'istinto ce l'ho, vi dico la verità. E ho detto, e quando è che... Ma io pesce, ogni volta ci cerco scuse. Ci dico, ma vedi che è tanto la mangiare. Alla prossima volta. Ma forse ora sì. Alla prossima volta. No, ora. 2 secondi ci vogliono. I scusi ne troviamo. Però, lo facciamo questo anche col Signore. Quando qualcuno ci fa notare qualcosa, ci dice, mai! Non ti avvicinare. E invece se vogliamo portare molto frutto, dobbiamo dire, Signore, dammi forza per sopportare, perché credo che qui c'è la tua mano. Tu vuoi far apparire il bello, vuoi far apparire ordine, vuoi far apparire pulizia, vuoi far apparire purezza, vuoi far apparire integrità. Dammi la forza per sopportare. Anche questa è una preghiera pericolosa, perché se la fai Dio te la dà davvero la forza, ma il frutto te lo farà vedere davvero. Non sono barzellette, fratelli, è la verità. Il vasaio deve fare una forza per dargli la forma dall'interno e dall'esterno. Ci mette una mano dentro, una mano fuori. Non so se l'avete mai visto. Chi lavora l'argilla al tornio, c'è una mano dentro per creare. Ecco, io penso che Dio lavora molto all'interno e poi il fuori si aggiusta da solo. Amen. Appena puliamo la parte interna, il fuori, nei contatti con gli altri, nelle relazioni, sistemiamo tutto, perché l'interno è guarito. Facciamoci guarire da Dio. Facciamoci lavorare dal Signore. Amen. Voglio leggere un'altra cosa nella parola di Dio, Luca capitolo 9, dal verso 57, dice, ora avvenne che mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse, Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse, le volpi hanno tane delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi. E gli uccelli del cielo dei nidi. Ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Poi disse a un altro, seguimi. Ma quello rispose, Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. E Gesù gli disse, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu vai ad annunziare il regno di Dio. Ancora un altro gli disse, Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia. E Gesù gli disse, nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. A quello, alla seconda persona, la prima persona è uno che voleva seguirlo e Gesù ci disse, puoi fare a meno, non sai cosa. Tu vai cercando qualche cosa che io non ho e che non voglio avere. E quindi non seguire me. Le volpi hanno le tane e gli uccelli i nidi, ma io non ho nemmeno il capo dove... Quindi tu cerchi qualche cosa su questa terra, mi vuoi seguire per qualche cosa. Levici mano. Ma il secondo, al secondo gli disse, seguimi. Gliel'ha detto Gesù, gli sta via la giusta attitudine. E ha detto seguimi e Gesù dopo questo sente una risposta, dice lascia che vada a seppellire prima mio padre, dice prima ti seguirò dopo che muore mio padre, quando che mio padre, non c'è scritto che suo padre era morto dentro la casa e quindi dovevano fare la sepoltura, c'è scritto che vado a seppellire mio padre prima fammi seppellire mio padre e poi ti seguirò. Gesù ha detto no, non si fa così, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu vai ad annunziare il regno. Questo è quello che il Signore ci comanda, annunziare il regno. Ognuno dica, annunziare il regno. Questa è la chiamata che il Signore ci dà, annunziare il regno di Dio. Con l'amore di Dio, con la manifestazione della nostra vita resa, trasformata con la testimonianza vivente della nostra vita, poi dobbiamo dire: guarda che Dio c'è e Dio vuole farti del bene e Dio ha provveduto una grande salvezza per te. Se non lo credi, non ricevi il Signore Gesù, che è quello che sta operando nella mia vita, che ha operato, continua a farlo e continuerà ancora a operare nella mia vita. Io ho la speranza che lo incontrerò nel cielo, perché già lo incontro sulla terra. Se tu vuoi la salvezza, se tu vuoi la vita eterna, comincia a conoscere Gesù su questa terra, comincia a stare con Lui, comincia a parlare con Lui, comincia ad ascoltarlo, comincia a seguirlo, che poi lo troverai nel cielo. È il momento in cui dobbiamo parlare questa lingua con la gente. Non dobbiamo dire credi nel tuo cuore e poi andrai in cielo. No, no, comincia qui a conoscere Dio mentre sei su questa terra, attraverso la scrittura. Comincia a parlare con Lui, a dimorare con Lui e poi porterai il frutto. E poi vedrai il frutto nel cielo, lo incontrerai e Lui dirà: entra, buono e fedele servo, tanto ci conosciamo sulla terra. Ma alcuni diranno: non vi conobbi giammai, operatore di iniquità. E questi eppure hanno usato il nome del Signore e hanno visto miracoli, hanno visto delle cose. All'ultimo poi gli dice, ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguirò, il verso 61, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia. Cioè, in qualche modo, permettimi che, e questa è una cosa pericolosa, come dire: permettimi che io sia benedetto e consigliato dei miei. Mai, questa cosa non funziona. Chi non conosce la verità, non conosce Dio, non ti darà i giusti consigli. Tu devi fare quello che Dio ti dice. Anche se gli altri non ti seguiranno, anche se gli altri non approveranno, ma se è quello che Dio ti dice, non aspettare che siano gli altri, i tuoi parenti, che ti approvino, poi dopo ti approveranno. Quando tu fai le giuste scelte, quando sei tu che farai le giuste scelte. I parenti non danno giusti consigli se non conoscono Dio, se sono timorati di Dio sì, ma se non sono timorati di Dio non daranno giusti consigli. E allora Gesù ha detto: ecco, già tu hai messo la mano sull'orato e hai guardato indietro, hai fatto come la moglie di Lot. Erano state tutte avvertite: attenzione, non vi girate, andate avanti, guardate avanti e non giratevi, perché è pericoloso se vi girate. E la moglie di Lot si è girata, ha guardato indietro. E la Bibbia dice che è diventata una statua di sale. Perché ha riguardato nel passato? Con nostalgia. Il girarsi è ritornare nostalgici di quello che ci stava portando all'inferno. Niente nostalgia con quello che ti uccide. Se c'hai una cancrena in un dito, taglielo e non ci pensare più che aveva avuto un dito, perché quel dito ti stava uccidendo. E allora lo tagli e continua a vivere senza quel dito non c'è più, non ci fa niente. Ora, il Signore questo diceva: se il tuo occhio è occasione di caduta, cavolo, è meglio entrare con un occhio. Ora, se tu guardi indietro con nostalgia quello che non puoi fare più perché ora sei col Signore, non sei adatto al regno di Dio. Non aspettare che Dio ti incomoderà, che ti dirà delle cose da fare, perché non ti disturberà, perché già ha visto che non sei adatto. Ma se tu vuoi essere adatto, non devi guardare più indietro, devi guardare avanti quello che il Signore ha preparato. Se vogliamo portare frutto, queste tre cose che abbiamo considerato, queste tre scritture, si collegano insieme. Il seme che muore, il vasaio che trasforma l'argilla, il non guardare più indietro, ma guardare avanti per annunziare il regno di Dio, perché siamo chiamati a questo, allora vedremo il frutto. E il frutto saranno giorni pieni di vita abbondante per noi, gioia dentro i nostri cuori, perché la gioia che si prova portando, facendo avvicinare una persona al Signore, facendola entrare veramente nel regno, non portandola in chiesa o in una riunione in casa. Ma quando quella persona entra veramente in comunione con Dio, sente la presenza di Dio, arrende la sua vita a Dio, allora che tu hai vinto, allora che tu hai conquistato, allora che tu provi gioia. E quando quella persona poi predicherà meglio di te, non deve essere invidioso e geloso, perché quello è tuo figlio. E quando i tuoi figli fanno cose migliori di quelle che hai fatto tu, devi solo rallegrarti, perché lì c'è anche il tuo lavoro. È un modo come Dio ti ricompensa, dire: hai visto che cosa hai prodotto? Hai visto che lavoro hai fatto? Questo è merito tuo! E quindi non essere geloso del merito tuo stesso. È da folli essere invidiosi dei propri figli spirituali. Io vedo che ci sono molti pastori che non vogliono che i loro discepoli lo superano, e allora li tengono sempre a distanza. Io a scuola vedo che abbiamo il direttore amministrativo che non sta bene, faceva tutto lui, lavorava come un matto, adesso non c'è, ma lui non ha insegnato a nessuno a fare quelle cose che faceva lui. Avrebbe dovuto insegnare a tutti una parte di quello che faceva, una cosa, un'altra un'altra cosa, un'altra un'altra cosa, e ora tutti insieme farebbero quello che lui fa, ora invece sono tutti fermi, tutti bloccati, e non si può fare più niente. E quindi è come se la ruota si ferma di girare, e invece no, cari nel Signore, guardate che funziona così, funziona che dobbiamo dare agli altri, e mentre diamo Dio aggiungerà. Questa cosa me l'ha insegnato anche il pastore Lirio, che attraverso la sua vita, cose che lui ha ricevuto per rivelazione, ce l'ha sempre spiegata e ci ha sempre insegnato e ci incoraggia sempre a praticarle, quelle cose, senza invidia e senza gelosia. E quando vede che portano frutto, lui si rallegra. Ha detto: qui c'è anche un modo come Dio mi ricompensa, vedere la crescita dei miei discepoli, vedere la crescita, vedere lo sviluppo dell'altro, il frutto che continua anche quando tu non ci sarai. Sapete che noi siamo il frutto dell'opera di Cristo, eppure Gesù l'ha fatto la sua opera 2000 anni fa. E ancora ci sarà, fin quando il Signore non torna, ci sarà il frutto di quell'opera. Ma anche la nostra opera, con l'aiuto dello Spirito Santo, con la grazia di Dio, può portare un frutto che si manifesterà anche quando noi non ci siamo. Amen. È bello quando tu poi non hai le forze per parlare, c'è un tuo figlio spirituale che predica come predicavi tu, con l'intensità, con l'amore, con la passione, con il fuoco di Dio che arde dentro il cuore. Tu dici: grazie Signore che l'opera tua va avanti, perché Dio quello che deve fare lo fa indipendentemente dalle persone. Amen. Ma io posso avere avuto il privilegio per un tempo di essere stato usato. Amen. Saremo usati per un tempo, ma poi nel cielo, nell'eternità, saremo usati per l'eternità, ma su questa terra è solo per un tempo. Ma facciamoci lavorare. Argilla, mettiti nelle mani del vasaio. Lui vuole rifare il vaso che si è rotto. Farglielo fare giusto. Non gli scappare dalle mani del vasaio. Non essere come l'anguilla che scivola. Sapete, ci sono persone che scivolano come l'anguilla. Tu cerchi di afferrarla e ti esce di sotto, di sopra, perché è scivolosa. Ecco, invece riposa nelle mani di Dio, e anche se sente un po' di dolore non ci fa niente, anzi di: Signore, dammi la forza dammi la forza di sopportare. Amen. Gloria a Dio, Dio mi ha dato la forza di sopportare. Stamattina è successa questa cosa. Prima di venire qua, poi mi fa vedere mia moglie, hai visto quando è l'uomo? Ma guarda via che tu... Tutto devo dire. Io glielo ho detto, vedi che la dirò questa cosa. Tancuso. L'ho detto a mia vergogna, non lo dico, è al suo onore. Non farei mai una cosa per mettere in disagio. E poi un po' di risata fa bene, non guasta. Così ridete anche sulle mie spalle.